Io sono Federico Solchi e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian. Si è concluso da poco a Pechino il 20° congresso del Partito Comunista Cinese, un congresso che, come da aspettative, ha posto le redini del paese per un terzo mandato nelle mani di Xi Jinping. Un risultato pressoché scontato per gli analisti politici internazionali, che però preoccupano per tanti motivi. Innanzitutto, si tratta della prima volta che un segretario del Partito Comunista viene eletto per un terzo mandato, e questo, secondo molti, indica che il potere risulta essere altamente centralizzato nelle mani del leader cinese. Altri 5 anni durante i quali ci si aspetta che Xi Jinping continui a perseguire politiche espansive sia da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista politico e territoriale. Noi oggi parliamo di quanto è accaduto con Gabriele Battaglia, giornalista italiano di base a Pechino. Gabriele, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno Federico, buongiorno a tutti.
Gabriele, dunque è un piacere averti ancora con noi. È un terzo mandato dunque per Xi Jinping, che come abbiamo appena detto è stato sì un esito scontato, ma allo stesso tempo anche un esito straordinario di questo 20° congresso del Partito Comunista Cinese. Perché?
È un esito sia scontato sia straordinario e quindi bisogna capire come mettere insieme queste due affermazioni. È scontato perché ormai si sapeva da tempo, si sapeva almeno dal 2018 che probabilmente Xi Jinping avrebbe fatto un terzo mandato, cioè da quando sono state tolte da tutti i vari statuti del partito, dalla Costituzione cinese e così via, tutte le regole che limitavano in qualche modo la leadership a 2 mandati, cioè a 10 anni totali. Da un altro lato è invece straordinario perché appunto si inaugura una fase completamente nuova, è qualcosa che non avevamo visto dai tempi di Mao Zedong, quando proprio il Partito Comunista Cinese inserì nel proprio statuto una serie di norme che impedivano il culto della personalità e l'accentramento di potere in una sola figura. E quindi si era inaugurata una fase di potere collegiale che permetteva di stabilire un meccanismo di controbilanciamenti all'interno del Partito Comunista Cinese, per cui nessuna corrente e nessun uomo, nessuna figura di leader veniva, diciamo così, privilegiata, diventava troppo potente. Ora, con Xi Jinping questa cosa finisce. Difatti, noi quello che osserviamo adesso nella composizione, per esempio, del Comitato Permanente del Politburo, che è la stanza dei bottoni, è quella dove ci sono, insomma, i 7 signori che abbiamo visto ieri sfilare davanti alle telecamere, la leadership suprema della Cina, c'è Xi Jinping al centro, sempre più nucleo, è stato proprio definito del Partito Comunista Cinese, e intorno a queste 6 persone che sono tutte molto affiliate, che sono affiliate a Xi Jinping. Per intenderci, nei 10 anni precedenti, per esempio, il numero 2, il premier Li Keqiang, ma anche per esempio Wang Yang, un altro che è uscito a questo congresso, è stato sia l'uno che l'altro, sia Li Keqiang che Wang Yang, sono stati prepensionati sostanzialmente. Ecco, loro due non erano direttamente affiliati a Xi Jinping. Adesso invece sono tutte persone che hanno relazioni di potere, ma anche proprio familiari, addirittura amicali con Xi Jinping. L'altro elemento interessante di questo rimpasto di leadership è il fatto che ci si chiedeva: Xi Jinping, ok, rimane ancora, ma per quanto rimane? La strutturazione sempre del Comitato Permanente ci fa pensare che durerà non per 5, bensì per 10 anni. Del resto, tra 10 anni Xi Jinping avrà 79 anni, che è la stessa età di Joe Biden, quindi non si vede perché non potrebbe essere ancora al potere. Ma detto questa è un po' una battuta che circola in questi giorni. 10 anni perché? Perché l'unico membro della nuova generazione, quella che avrebbe dovuto succedere a quella di Xi Jinping, la sesta generazione, che è entrato nella stanza dei bottoni, è Deng Xiaoping, che è il primo nato negli anni 60, a 60 anni, è nato nel 62. Deng Xiaoping è sostanzialmente collocato in una posizione che probabilmente farà di lui tra 5 anni il numero due, cioè non può diventare il numero uno, probabilmente sarà il numero due tra 5 anni. Tutti gli altri andranno in pensione e quindi rimangono solo lui e Xi Jinping. E Xi Jinping chiaramente tra 5 anni sarà di nuovo il numero uno. Questo per i meccanismi di potere all'interno della Cina.
Volevo parlare con te delle immagini che sono apparse un po' sugli schermi di tutto il mondo, vale a dire le immagini dell'ex segretario del Partito Comunista Hu Jintao mentre veniva escortato fuori dal congresso. Che cosa è successo?
Questo non si sa, cioè non si sa nulla, nel senso che c'è una versione ufficiale cinese che dice che Hu Jintao si è sentito poco bene, è uscito, si è riposato in una stanza adiacente e poi si è sentito meglio. Questo chiaramente è la versione ufficiale. Qui tutti fanno speculazioni su questo fatto, però secondo me è molto di più qualche cosa che ha colpito, diciamo, noi occidentali piuttosto che i cinesi. Innanzitutto bisogna dire questo: in Cina se ne è parlato. Se fosse stato un atto imbarazzante, diciamo così, per il potere cinese, sarebbe stato cancellato da tutti i social. Invece se ne è parlato, si è parlato di questa vicenda di Hu Jintao. Quindi effettivamente, cioè probabilmente non è ritenuta così importante, ma al di là di quello, sai, ognuno interpreta un po' come vuole. Non credo, cioè non vedo la logica di una estromissione di Hu Jintao così eclatante, in stile quasi nordcoreano. Vi ricordate quando Kim Jong-un fece prelevare il suo zio direttamente dall'interno dell'assemblea nordcoreana e poi si seppe che fu fucilato? Questo no, nello stile cinese una cosa del genere non ce la vedo proprio, soprattutto anche perché non vedo la razionalità politica. Hu Jintao si è visto già all'inaugurazione del congresso e ormai quest'uomo di 79 anni che non si regge neanche bene in piedi, non ha nessun collegamento interno a diciamo i livelli più alti della leadership, non ha praticamente voce in capitolo, e poi dalle immagini si vede anche che tutti quelli intorno a lui, compreso Xi Jinping, rimangono un pochino sorpresi, rimangono un pochino interdetti all'inizio, quando questa persona viene fatta alzare e accompagnata fuori. Hu Jintao che addirittura anche lì sembra un pochino insicuro. Io propendo veramente a credere che fosse un malore, mi sembrava in uno stato confusionale Hu Jintao. Detto questo, nulla può essere escluso, voglio dire, l'opacità dei rituali cinesi, dei rituali politici cinesi, chiaramente dà sempre adito a questi dubbi, no? A una lotta di potere, a questo che viene fatto fuori per mandare un messaggio a quell'altro.
Ricordiamo che stiamo parlando con Gabriele Battaglia, giornalista di base a Pechino, in merito a quello che è successo lo scorso fine settimana proprio a Pechino, in quanto si è tenuto il congresso del Partito Comunista Cinese, il quale, ricordiamo, ha messo di nuovo le redini del paese in mano a Xi Jinping per un terzo mandato. E Gabriele, ne stavamo parlando poco prima, che cosa possiamo aspettarci da un punto di vista di politica interna nei prossimi 5 anni in Cina?
L'obiettivo dichiarato è la modernizzazione ulteriore della Cina. Una modernizzazione, la chiamano modernizzazione socialista, quindi non capitalista, e quindi ne parlano come di una modernizzazione che ha al suo centro il Partito Comunista Cinese e il suo nucleo Xi Jinping, e che con questo potere forte al suo centro cercherà di avviare uno sviluppo sempre più tecnologico, sostenibile dal punto di vista ambientale. E poi c'è quest'altra parola chiave, Guntun Fuyu, che vuol dire ricchezza condivisa, quindi uno sviluppo i cui benefici vadano a tutti. Questa è la grande scommessa. È la grande scommessa che in questo momento sembra davvero una grande scommessa, perché sono usciti oggi dati dell'economia cinese che dicono che la crescita è stata del 3,9% nel terzo trimestre, quindi difficilmente sarà raggiunto l'obiettivo del 5,5% per fine anno. È inutile nascondelo, insomma, è un po' a singhiozzo questa economia cinese. Le politiche anti-Covid non fanno che peggiorare la situazione, e poi c'è questa attacco degli Stati Uniti nei confronti della Cina su tutti i fronti, e uno di questi fronti è quello tecnologico. E le ultime misure di Biden contro trasferimento di tecnologia alla Cina, che complica veramente un po' la situazione per la leadership cinese, che vuole avere uno sviluppo sempre più tecnologico, sempre più diffuso e sempre più pulito. Quindi il riunirsi intorno al leader, a un forte potere centralizzato, ha a che fare poi proprio con queste turbolenze esterne, ma soprattutto anche con quelle interne, cioè con la difficoltà di tenere dritto il timone, insomma, verso questo sviluppo, per arrivare a quel 2049, che è l'obiettivo finale, in cui la Cina deve diventare, insomma, c'è tutta questa retorica sul grande ringiovanimento della nazione cinese, in cui sostanzialmente la Cina diventerà un paese potente e rispettato nel mondo, secondo le loro intenzioni.
Ecco Gabriele, qua abbiamo dunque parlato che cosa possiamo aspettarci dai prossimi 5 o addirittura 10 anni da un punto di vista interno, dato che il congresso del Partito Comunista ha appunto deciso di dare di nuovo fiducia a Xi Jinping, e da un punto di vista invece della politica estera, che cosa ci possiamo aspettare soprattutto per quanto riguarda Taiwan e anche per quanto riguarda la politica tra la Cina, le potenze occidentali e l'Australia?
La Cina è fondamentalmente pacifica, non ha nessuna intenzione di scatenare una guerra. Sicuramente cercherà sempre più di rafforzare la propria potenza di deterrenza, cioè la propria potenza militare, anche lì in senso sempre più tecnologico e innovativo, per dissuadere chiunque altro di trovare un pretesto per attaccare la Cina. Taiwan potrebbe essere il grande pretesto. Su Taiwan è stato molto preciso Xi Jinping nel suo rapporto. Lui ha detto: Taiwan è uno dei grandi tabù della Cina. Taiwan è generazioni di cinesi da 70 anni a questa parte sono cresciuti con l'idea che Taiwan prima o poi tornerà alla madrepatria. Taiwan e Cina e tornerà alla madrepatria. I trattati internazionali dicono che esiste una sola Cina e questa Cina è inevitabilmente la Cina continentale. Quindi loro si sentono anche assecondati da quello che è il diritto internazionale. Chiaramente c'è una situazione di stallo, di status quo, diciamo così, che tutti gli attori in campo dicono di voler mantenere: la Cina continentale, Taiwan, gli Stati Uniti. Però uno status quo può pendere da una parte dall'altra. Fino al 2016 lo status quo pendeva verso la riunificazione pacifica, che rimane l'opzione fondamentale, primaria, che ha Pechino. Fino al 2016, fin quando c'era il potere il Kuomintang a Taiwan, pendeva in quella direzione lì. Accordi commerciali sempre più stretti, business taiwanese in Cina, business cinese a Taiwan, legami tra i politici del Kuomintang e quelli del Partito Comunista Cinese, gli ex nemici che però si ritrovavano decenni dopo sul piano appunto del business e così via. Col 2016, quando va al potere invece il Partito Democratico Progressista di Tsai Ing-wen, si inverte il trend, cioè si va dall'altra parte. Lo status quo si sposta invece sempre verso un'assertività sempre maggiore di Taiwan verso un'indipendenza anche formale, cioè staccarsi sempre più dalla Cina. Questo ha messo la Cina sul chi va là. In più, recenti provocazioni degli Stati Uniti, come il viaggio di Nancy Pelosi, prima durante il periodo di Trump, i viaggi di altri funzionari di alto livello, ha messo molto sul chi va là la Cina. Per cui nel discorso che ha fatto in apertura di congresso, Xi Jinping ha detto molto semplicemente: noi siamo per la riunificazione pacifica, non rinunciamo all'uso della forza, ma questo è un messaggio che noi lanciamo alle potenze straniere, ha detto alle forze esterne, qualcosa del genere, non ricordo più, senza fare i nomi e cognomi, che chiaramente degli Stati Uniti, che premono per l'indipendenza di Taiwan, e alle forze interne a Taiwan, che premono anche loro per questa indipendenza. Mai e poi mai useremo la forza per attaccare i compatrioti taiwanesi, lo useremo solamente per attaccare, in caso, insomma, questi elementi che puntano per la separazione definitiva di Taiwan dalla Cina. Io personalmente la vedo così: finché non ci sarà un atto formale di indipendenza di Taiwan dalla Cina, la Cina mai e poi mai farà ricorso all'uso della forza. Qualora ci sia invece un atto di questo tipo, oppure un'esplicita presenza militare statunitense Taiwan, perché ci sono i militari statunitensi a Taiwan, ma non è esplicitato. Quando diventerà questa cosa esplicita o ci sarà una dichiarazione esplicita di indipendenza, allora secondo me tutti gli scenari sono aperti.
Noi ringraziamo Gabriele Battaglia, giornalista di base a Pechino, per questa analisi di quanto è successo durante il fine settimana al 20° congresso del Partito Comunista Cinese. Gabriele, grazie, a risentirci presto.